Pausini, lezione quinta, prima ora.
Io ho provato, quindi prima di iniziare la lezione di stasera, che è l'ultima del nostro percorso e ha come tema la fede e la risurrezione dei morti nell'Antico Testamento, faccio un elenco sulla fede, però adesso capisco che un po' lontano dalla lezione, può darsi che non sia così efficace, perché bisognerebbe ricordarsi i vari contesti che accennerò qualche volta, insomma. Comunque qui si tratta forse non di un compito completo, che non ricordo bene. Quindi qui c'è la terza lezione e la quarta, che riassumo con un elenco accostando alla parola fede altre tematiche che abbiamo incontrato, un po' queste. Allora, fede e alleanza, se ricordate, era la terza lezione. Questa è una parentesi che faccio prima di cominciare. Fede e alleanza, e i testi erano, che abbiamo visto, Esodo 19 e 20, la Pentecoste, cioè i comandamenti, il Sinai, Esodo 24, cioè il sigillo dell'alleanza, faremo e ascolteremo, ricordate, poi c'era anche Esodo 32-34, cioè l'intercessione di vitello d'oro, l'intercessione di Mosè. Questa è la terza lezione. Allora noi potremmo elencare, accostare la fede alle varie tematiche che abbiamo sottolineato. Io faccio un semplice elenco. La fede è ascolto della voce del Signore. Questo c'è già in Esodo 19, pare versetti 4-5, se ascolterete la mia voce, sarete per me. Naturalmente questo viene sviluppato nel Deuteronomio, il centrale, ascolta Israele, se si vuole confrontare, Deuteronomio 6, versetti 4 seguenti. Cioè il nucleo centrale poi diventa questo, ripeto, della preghiera giudaica, la preghiera di Israele prima di Cristo, sempre prima di Cristo, si sviluppa da quel testo. La fede, secondo la fede, è timore, cioè riverenza, davanti alla santità del Signore e davanti alla santità delle sue parole. Questo è un passaggio che mi pare che abbiamo visto, cioè le 10 parole furono dette direttamente a Israele. Israele ebbe nel cuore questo timore del Signore e disse: ci parla Mosè, ci parli tu a Mosè, non parlare a me. E Dio commentò dicendo: hanno detto bene, avessero sempre questo timore nel loro cuore, cioè ogni volta che ascolteranno la parola dei profeti, questa è la fondazione del profetismo, abbiano sempre questo timore. C'è il problema, cioè, di come ci si accosta la parola di Dio. Poi, quindi, la fede è timore, riverenza davanti alla santità delle parole del Signore. La fede, abbiamo anche visto, potremmo dire, è ricordo delle opere della grazia operate da Dio. Questo era il commento al primo comandamento, a quello, diciamo, che la tradizione ebraica identifica come primo comandamento, che propriamente, dicevamo, non è un comandamento, significativamente non è un comandamento, eppure è il primo. Cioè, io sono il Signore vostro Dio che vi ha fatto fuori dalla terra d'Egitto. Primo comandamento. È un comandamento, è il fondamento dei comandamenti. Quindi la fede è il ricordo di questo. Anche i comandamenti sono fondati su quest'opera di Dio, un'opera di liberazione. La fede, ancora, la fede è vivere alla presenza del Signore. Questo era il secondo comandamento, che nella formulazione biblica non avrai altri dei di fronte a me. E commentavamo questa espressione, di fronte a me, cioè che possono oscurare il rapporto diretto. Quindi qui si implica questo comandamento il vivere alla presenza del Signore, sotto il suo sguardo, non frapporre alle creature altre realtà. Poi abbiamo visto la fede è imitazione del Signore. Questo sarebbe di per sé una definizione generale che vale sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento. La morale, quello che noi chiamiamo morale, essenzialmente è nella Bibbia una imitazione del Signore, di Gesù. Questo la dice lunga su qual è il fondamento della morale. In che cosa consiste? Consiste in un rapporto, è un'imitazione, non sono le regole, semplicemente. Però dicevamo, questo è molto importante, qui l'abbiamo commentato, penso, in riferimento al sabato. Il sabato è esplicito, il sabato Dio si riposò, quindi anche tu fai uguale. L'imitazione, vivere in comunanza, diciamo in convivenza con Dio, quel che fa lui lo fai anche tu. Quindi si va a letto insieme, si alza insieme, eccetera, si lavora insieme, si riposa insieme. Un po' banalizzando, ma è questa l'idea. Imitare quel che fa Dio. Abbiamo visto che la fede è obbedienza del cuore. Questo era il comandamento non desiderare, che abbiamo visto che vale per tutti i comandamenti. E perché è un comandamento che riguarda il cuore, il desiderio. Proibisce il desiderio. Quindi il desiderio vale per tutti i comandamenti. Così Gesù spiega giustamente i comandamenti. Abbiamo insistito un po' su questo, se ricordate. Poi abbiamo visto ancora la fede si attua nel rispetto della santità. Non voglio insistere su questo, la santità del nome di Dio, santità della vita, eccetera. Santità dei vincoli familiari, la santità. La fede si deve, la fede che dicevamo è imitazione di Dio, si deve attuare nell'amore. E questo lo dice in modo, lo dice anche l'Esodo. Noi abbiamo visto Esodo 23, versetti 4, 5, nell'amore del prossimo e l'amore verso Dio, tutte e due. Qui è l'amore del prossimo. Ma questo vale, questo è, diciamo, è emblematico perché tornando al testo fondamentale, Deuteronomio 6, voi vedete che lì la fede si deve attuare nell'amore. Il Signore è il nostro Dio, l'alleanza, nostro, reciprocità. Il Signore è unico, cioè inconfrontabile. Due qualità di Dio. Conseguenza, tu amerai il Signore tuo. Non dice subito tu obbedirai, tu amerai. Siccome è tuo, lo devi amare. E siccome è l'unico lo devi amare con tutto il cuore. Quindi confessare l'unicità di Dio per Israele, per la scrittura, significa confessare, significa amarlo con tutto il cuore. Non si tratta solo di una confessione, diciamo, intellettuale, ma si tratta di un'attuazione nell'amore. Un amore indiviso, un amore unico, ciò che confessa la e quindi insomma la fede si deve attuare nell'amore. E vedevamo anche, questo non l'ho messo qui, che l'amore si deve attuare nell'obbedienza. In un'obbedienza di amore si capisce il comandamento. La fede, annotavamo anche il rapporto commentando Esodo 24:7 e notavamo che nel testo ebraico si dice faremo e ascolteremo. Questa particolarità, questa inversione ha attirato l'attenzione di tutta la tradizione. Faremo e ascolteremo indica un rapporto fra l'ascolto e il fare. Quindi dicevamo, e deve essere, la fede è ascolto, abbiamo già detto, ma la fede è un ascolto per fare. E ci sono tanti modi di ascoltare. Ascoltare semplicemente per avere il giudizio. Quello non si lascia coinvolgere. No, la fede per l'ascolto per fare, per eseguire. ma abbiamo anche visto che per comprendere, per ascoltare davvero, cioè capire fino in fondo la parola, bisogna fare. Bisogna ubbidire, cominciare a ubbidire per poter ascoltare fino in fondo. Questo rapporto è stato molto approfondito, nell'esperienza, non soltanto a livello concettuale. Credo che sia molto vero questo, che sia frutto di esperienza spirituale. Poi dicevamo, ancora, non voglio fermarmi troppo, non voglio rifare adesso, ricommentare lo scopo, ecco, facevamo, questo riguardava la struttura del libro dell'Esodo, se ricordate, perché noi stiamo vedendo l'alleanza, dicevamo che la liberazione dall'Egitto, la redenzione, aveva come scopo l'alleanza. Sono uscite dall'Egitto per il Sinai, non per uscire dall'Egitto. Non è una qualunque liberazione, è una liberazione per il Signore. Vi ho fatti venire fino a me. Ma a sua volta l'alleanza ha come scopo la dimora. Ricordate? Questi sono i capitoli che per l'Esodo noi possono sembrare, in realtà poi non lo sono, però ci vuole un po' di coraggio all'inizio. Sono lunghissimi i capitoli, sono i capitoli dal 25 al 31, più dal 35 al 40, lunghissimi capitoli in cui prima si comanda in modo dettagliato cosa si deve fare per la tenda, tutti gli strumenti, eccetera, e dopo si dice cosa hanno fatto e si ripete da capo tutto. E è un testo importantissimo, per l'autore certamente fondamentale, tanto che ha speso tanti capitoli per questo, e che dice non solo che l'alleanza ha per scopo la dimora, e qui veniamo al problema della fede, cioè l'ascolto e l'ubbidienza di amore, l'ubbidienza di amore, cioè l'ubbidienza generosa, è ciò che edifica la dimora. Questo è forse il senso, attraverso il Bello sicuro, il senso di globale, poi ci sono tante altre cose di questi capitoli. Questi capitoli dicono che la dimora di Dio si edifica dalla comunità, perché è la comunità che lo edifica, La tenda è fatta dalla comunità. Se si edifica attraverso un'obbedienza dettagliata a tutte le istruzioni di Dio, ma nello stesso tempo, ricorderete, si edifica attraverso la generosità di tutti, tanto che si deve dire basta, non portate più niente, c'è troppo. Il testo sottolinea la generosità del cuore, cioè l'amore. E cioè questo è l'amore non dei singoli, di tutti, e questo è l'edificio in cui Dio può dimorare, quindi si edifica così la dimora. E anche lì la fede c'entra naturalmente, una fede che è obbedienza, una fede che è amore per Dio. Poi abbiamo considerato globalmente i capitoli 32, 33, 34, l'Italo d'oro, e la liberazione suprema, l'intercessione di Mosè, la liberazione suprema del nome di Dio. E abbiamo definito così lì, la fede è fiducia nel Dio che è il Signore della misericordia, della grazia e dell'amore eterno. E forse questa è la definizione più alta della fede. Ma sapete cos'è la fede? La fede è affidarsi all'amore di Dio.
La definizione.
La posso rileggere? La fede è fiducia nel Dio che è il Signore della misericordia, della grazia e dell'amore eterno. Il nome di Dio. Dicevamo anche quella frase di Essen, lui ricava però dalla tradizione, al di là del mistero di Dio c'è la misericordia. Ecco, il testo dice questo. Mostrami il tuo volto. È il nome di Dio. Questo lo pensa così, biblicamente, per esempio, anche San Giovanni, nella prima lettera, mi permetto qualche sortita sul Nuovo Testamento, no? Perché il Nuovo Testamento e l'Antico si mescolano, Io non ho questa idea non ce l'ho perché non è così. Però qualche sortita, Giovanni dice così, no? Mi pare. Noi abbiamo affidarsi al Dio che ci ha, credere fermamente in questo. Va bene, passiamo alla quarta lezione, che era la lezione scorsa con un elenco simile. Sto spendendo parecchio tempo perché mi affretto, che poi non c'ho un'altra lezione, quindi io devo finire stasera.
Puoi venire?
No, stiamo. La fede, la quarta lezione riguardava la fede, Isaia, se ricordate, quindi la fede e il ritorno di Dio, questo era il titolo. Ma in pratica noi abbiamo considerato Isaia 40 e poi Isaia 51, 52, 53, praticamente questi tre capitoli sostanzialmente. Anche il 49, mi pare, o il 50, anche il capitolo 50, un po', sì. Quindi dal 50 al 53, qualche parte, e il 40, diciamo per intero. Questo in pratica è stato il nostro riferimento. Ecco, allora farei un elenco anche qui, tenendo conto di questo contesto. La fede è fiducia nell'annuncio della buona notizia, Evangelo. Ricordate che abbiamo cominciato addirittura con Marco, semplicemente per mostrare che tutti i termini all'inizio dei Vangeli non sono altro che termini tecnici, potremmo dire noi, un po' spingendo, di Isaia. Cioè, per gli evangelisti l'Evangelo è scritto in Isaia. La buona notizia è in Isaia. Il Vangelo dice, questa buona notizia adesso si realizza, e si realizza in questo tale. Ma la buona notizia è già scritta là per gli evangelisti. L'Evangelo è un termine tecnico di Isaia. Ed è Isaia che spiega in cosa consiste l'Evangelo. Parla di regno, eccetera, abbiamo fatto un elenco di questo. Cioè, fede, fiducia nell'annuncio della buona notizia, cioè la buona notizia è Dio regna, ricordate? Il regno di Dio, cioè Dio che regna. Questa fiducia, secondo, si esprime nel ritorno a Dio, cioè nella conversione. Cioè preparate la via, nasce dalla fede nella buona notizia, cioè non è un invito semplicemente, diciamo, a una vita migliore, morale migliore, è la conseguenza della fede nel buon annunzio che Dio sta venendo, che è una cosa meravigliosa. Questo buon annunzio, se uno lo prende sul serio, lo porterà a tornare a Dio, a preparare la via. Questa fede quindi si esprime anche nella speranza. Questo abbiamo visto Isaia 40, versetto 31 in particolare. Coloro che sperano nel Signore riacquistano le forze, eccetera, no? Lo potremmo orecchiare la lettera ai Romani, che dice la speranza produce la pazienza, cioè infonde nuove energie. Quarto, la fede è una fede che deve fidarsi, che deve, scusate, fondarsi unicamente sulla promessa, perché è una promessa di Dio, cioè del Creatore Onnipotente. Questo ricorderete, abbiamo visto qual è il rapporto fra questo annunzio e tutta l'altra parte, la gran parte del capitolo 40, che apparentemente sembra che non c'entri, cioè si parla della potenza, dell'onnipotenza creatrice di Dio. In realtà è la garanzia, il fondamento dell'atto di fiducia nella buona notizia, perché la buona notizia è garantita dal Creatore, dall'onnipotenza del Creatore. E anche perciò, se storicamente, umanamente, non si vede nulla, si deve fidarsi di questa buona notizia perché è garantita dal Creatore. Questo è il contesto di Isaia. È una fede che produce consolazione. Questo è il tema, direi, centrale di Isaia: consolate il mio popolo. E la fede, qui potremmo definirla, è lasciarsi consolare, che non è una cosa da poco. Accettare questa consolazione, ma veramente lasciarsi consolare, cioè la propria consolazione. E anche, dicevamo, consolare Dio, no? questo lo dicono i rabbini, lasciamo dire loro che hanno queste cose, e anche consolare Dio, che è ancora più bello, perché anche lui ha bisogno, non siamo solo noi che abbiamo bisogno, però insomma dipende anche da noi, ecco, tutta la faccenda la fa lui, però dipende anche da noi. Fede è imparare una scienza, ricordate Isaia 50. Il Signore mi ha dato, questo è un racconto di missione, di vocazione, comunque di educazione del profeta di per sé. La lingua da discepolo, eccetera. Cioè, qui la fede, che chiaramente il profeta deve avere fede, questo l'abbiamo visto fino all'inizio, Isaia 40, la fede, cosa deve annunciare? L'erba, il popolo è come l'erba, non c'è nessuna speranza. Il profeta deve avere fede e deve imparare, ha imparato in questo caso, una scienza difficile che si impara diventando discepoli. È la scienza di sapere dar fiducia a chi non ce l'ha. Il profeta deve dar fiducia a chi non ha fede, cioè deve dar fiducia al popolo che non ce l'ha. Per poter fare questo deve farsi lui discepolo. E imparare una scienza difficile che si impara pian piano solo, e si impara solo per esperienza, ed è la scienza della fiducia in Dio nella sofferenza, nella persecuzione. Ricordate, ho lasciato gli strapassi alla barba, eccetera. Ecco. È un testo molto importante che parla indirettamente molto della fede. Fede che, attesa della consolazione perfetta, io sono il vostro consolatore, dice Dio. Fede che è visione del regno, abbiamo sottolineato questo, quando abbiamo commentato Isaia 52, dal 7 in poi. Cioè quando c'è una descrizione di uno che vede venire il Signore. Ricordate che dicevamo, tenere gli occhi fissi, vedere Dio, gli occhi negli occhi, insomma, questo dice il testo, ecco. Tenere gli occhi fissi sull'invisibile, si potrebbe dire con le parole di Paolo, Cioè, perché questa è una visione che non si vede, è una visione della fede. È proposta al popolo come una visione della fede, che ha delle conseguenze. Ricordate che abbiamo collegato la fede con le conseguenze di questo. Cioè, la fede che perciò si esprime nel alzarsi. Alzati Gerusalemme dalla tua polvere, rivestiti delle vesti più belle, nel far festa. Però bisogna chiarirsi, questo è un far festa della fede, deve essere un vero far festa, perché c'è una consolazione effettivamente. Quando uno è certo che ciò che il Signore dice avviene, più di così, però resta una consolazione della fede. Cioè non significa che la situazione di Gerusalemme sia storicamente cambiata, perché sarebbe una lettura sbagliata. Faccio una parentesi, come di tanti salmi, che la prima metà sono cosiddetti di lamentazione. Poi la seconda metà improvvisamente c'è la lode, e dice per forza, è successo che... Non è successo niente. È una lettura difficile da accettare, non è successo niente. È la lode in anticipo. In anticipo. La situazione dell'orante non è cambiata storicamente. Così è qui. È l'esercizio della fede. Bisogna far festa in anticipo. Bisogna anche arrivare al morale così. Bisogna comportarsi alla luce della grande speranza. Fede, finiamo così, ecco perché altrimenti non cominciamo più, che è il desiderio di vedere Dio. Come dice anche le beatitudini, occhi negli occhi, beati coloro che puri di cuore perché vedranno Dio, dice Gesù, promettendo la stessa cosa. Puri di cuore in quel caso lì vuol dire amerai Dio con tutto il cuore, cuore indiviso, vedranno Dio. Va bene, chiuso questo compito, che forse, non so, ci ha un po' distratto, ma è forse anche una ripresa delle cose, in parte delle cose che abbiamo detto, andiamo al tema di oggi, il nostro malloppetto di stasera. Allora, fede e risurrezione. Secondo l'autore della lettera agli Ebrei, la fede nella risurrezione dei morti risale ad Abramo. Capitolo 11, lettera agli Ebrei, versetti 17-19. E partiamo dalle lettera agli Ebrei. Allora, Ebrei 11, dicevo, 17-19. Tutto il capitolo 11 è sulla fede, sugli esempi della fede. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. Sì. E proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Così traduce. Tuttavia, io adesso procederò, se voi avete, insomma, potete fermarmi in qualunque momento, avevo un po' di timore di non andare avanti abbastanza. Tuttavia, questa risurrezione in cui Abramo credette, secondo la lettera degli Ebrei, era il ritorno a questa vita. No. Abramo credette, secondo l'autore degli Ebrei, che Dio era capace di risuscitare Isacco, cioè di riportarlo a questa vita. Difatti, l'autore della lettera ricorda più avanti alcune risurrezioni ottenute per fede, sono i versetti, è il versetto 35. Alcune donne riebbero per risurrezione i loro morti. Bene? Qui l'autore, che lui non cita direttamente, è un'omelia, questa è tratto retorico squisito, non è che si va, ci deve sapere, non si va a citare direttamente. Alcuni donne ebbero, naturalmente lui si riferisce ad alcuni episodi di miracoli, di risurrezioni raccontate nei libri dei re, Eliseo, eccetera, no? Che risuscitano dei morti. Potete anche controllare, non possiamo farlo adesso, no? Se volete, nelle Bibbie c'è sempre riferimenti ai libri dei re, che raccontano diversi miracoli di risurrezione fatti dai profeti, che lui ricorda. Però notate che nel versetto 35b, la seconda parte del versetto 35, l'autore fa riferimento ad altri che furono torturati e subirono la morte, dice, non accettando la liberazione loro offerta per ottenere una risurrezione migliore, una migliore risurrezione. Vedete? La risurrezione migliore esprime una distinzione qualitativa rispetto alla risurrezione di cui parla il versetto 35a, o a quelli in cui credette Abramo rispetto a Isacco. Si tratta cioè della vittoria finale sulla morte nella risurrezione scatologica. Non è il ritorno a questa esistenza, è il riferimento nell'autore alla risurrezione scatologica. Infatti le esprime: non accettarono la liberazione ma il testo fondamentale di stasera dobbiamo leggerlo, perciò leggiamo insieme, è 2 Maccabei 7, che racconta il martirio di 7 fratelli e della loro madre nella persecuzione di Antioco IV Epifane. E vediamo prima il primo libro dei Maccabei sul contesto. Primo libro dei Maccabei.
Primo che arriva al Maccabei vince un gelato.
Beh, basta sfogliare un po' avanti e indietro.
Dai una dritta.
Io, guardate, anche nei vocabolari di qualunque lingua, ne ho dovute, non dico che le so perché non le so, ma insomma ne ho studiate parecchie, non ho mai imparato l'alfabeto, quindi ci sono dei punti in cui non si sa bene, e così anche in librerina si spoglia, si vede più o meno. Maccabei, nella Bibbia nostra sono i cosiddetti storici alla fine, quindi dopo Ester, dopo. Primo libro dei Maccabei, leggerò qualche cosa. Com'è? No, ma adesso vado al primo. Dobbiamo contestualizzare. Poi guarderemo il secondo. Primo libro di Maccabei.
Siccome è caduto il governo, sta facendo depistaggio, non so se avete capito.
Primo. Siamo un po' smarriti, effettivamente. No, non portarmi in politica. Allora. Titolo primo, versetto 41. Mi affretterò forse, avevo segnato parecchie cose da leggere, ma per avere la contestualizzazione, qui siamo, non possiamo fare un discorso completo su questo, siamo in contesti del secondo secolo avanti Cristo e nelle conseguenze in Palestina e in Israele negli effetti dell'ellenizzazione. Alessandro Magno conquista tutto, poi ci sono i suoi successori e c'è un grande processo culturale, certamente c'è l'aspetto militare, l'aspetto politico, c'è tutto, l'occupazione eccetera, ma c'è un aspetto culturale straordinario, è stata una cosa incredibile l'ellenismo, perché ha cambiato la vita di interi culture, popoli. Poi si viveva alla maniera greca, questo era il grande ideale, le istituzioni furono cambiate eccetera, venivano fondate città di tipo ellenico, ellenistico. Vabbè. C'è il problema di Israele attualmente, noi dobbiamo prendere, ecco, leggiamo in particolare uno dei successori, insomma uno dei lati dei successori, insomma i successori di Alessandro Magno poi crearono in pratica due grandi regni attorno a Israele, cioè la cosiddetta Grande Siria o l'Egitto, e questi sono sempre in conflitto, e Israele in mezzo. Ecco, Antioco IV, detto Epifane, è quello che ha fatto una politica estremamente forte sul piano religioso, educato a Roma, eccetera, dove Rospaggio, educato a Roma, insomma, riteneva che l'unità dell'impero doveva realizzarsi su base religiosa anche, e quindi che l'ubbidienza alla Torah, diciamo con questa espressione complessiva, era ribellione. Quindi naturalmente questo provocò una serie di posizioni all'interno di Israele. Cosa si fa di fronte a questo? Le posizioni erano anche diverse. Qui c'è una parte, possiamo leggere qualche linea, però lo lascio poi a voi, insomma, detto questo. Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Anche molti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli e proclamarono il sabato. Qui l'autore, questo è il primo Maccabei, ma su questo è d'accordo anche i due libri, non sono assolutamente della stessa posizione, non sono lo stesso autore, anzi hanno posizioni, non dico contrapposte, ma quasi, anzi per certi aspetti contrapposte. Primo Maccabei, secondo Maccabei. Però su questo sono d'accordo. Cioè sull'importanza dei traditori, che loro vedono come traditori, cioè sulla guerra civile. sulle scelte contrapposte all'interno di Israele, che è il punto più importante di questa letteratura. A parte Antioco, che è il persecutore, il grande problema è le contrapposizioni interne, cosa si fa di fronte a questo, le diverse reazioni. Quindi infatti ne parla subito. Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme, alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese, di far cessare nel tempio olocausti, sacrifici e di bagioni, di profanare sabati e feste, di contaminare il santuario e quant'altro. Vedete, questo è tutto visto da chi è chiaramente opposto a questo. Molti altri non la vedevano così. Leggiamo il versetto 54, perché questo torna anche nel discorso di Gesù, cosiddetto apocalittico. Nell'anno 145, il 15 di Kislev, il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione. Si dice cosa? L'abominio della desolazione, cosiddetto, che anche Gesù cita, dicendo chi legge comprende. Cioè chi legge in quel caso Daniele, ma vedete che c'è anche nel libro di Maccabei, sono contemporanei, un abominio di desolazione, di devastazione, eccetera. Insomma, qui c'è una descrizione anche delle reazioni diverse, delle persecuzioni tremende. Versetto 62, tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi impuri e preferirono morire pur non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la Santa Alleanza. Per questo appunto morirono. È sostanzialmente in questo periodo che alcune leggi rituali di Israele, che noi potremmo dire nasce in giudaismo, tra virgolette, ma insomma, diventano molto importanti. E noi abbiamo un eco nel Vangelo, abbiamo un eco nel Nuovo Testamento di questo. Nasce qui. Perché quando c'è è forte la possibilità di cancellazione, non solo militare ma anche culturale, di costumi, delle tradizioni di Israele, quindi della sua identità, certe leggi della Torah, che sono leggi rituali, come la circoncisione, i cibi che non si possono mangiare, sono leggi che distinguono. A questo punto diventano fondamentali, per cui il non mangiare cibi impuri non è solo diceva un peccato, va bene, però c'è bisogno di morire per questo, perché alcuni ritengono che è preferibile morire a questo punto, è perché questa è la distinzione, è la resistenza, è ciò che distingue il re dagli altri. Quindi diciamo che i segni della distinzione diventano fondamentali in questo caso, e in altri periodi no. Nel periodo assolutamente no, potevi neanche distinguere, ma in certi periodi diventano importanti. E questo è il punto a cui nascono questi. Perseguitando gli ebrei, Antioco pensava di punire la ribellione, perché alla radice della ribellione egli vedeva la Torah. Ubbidire la Torah era così un atto di ribellione. Degli stessi avvenimenti, ma con parole allusive, parla un profeta contemporaneo agli avvenimenti, che è Daniele. Guardiamo Daniele 11, cioè lo scorriamo, lo guardiamo solo, 11, 20, sarebbe dal 21 al 35, così ho segnato io. Daniele lo trovate nella nostra Bibbia dopo i grandi profeti, quindi Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. Nella Bibbia ebraica è diverso, ma nella nostra Bibbia è così. Allora, Daniele 11, ho segnato dal 21, ma sì, leggiamo dal 21. Gli succederà poi un uomo abietto. Ecco, prima ha parlato dei successori di San Domani, qui parla di un uomo abietto, privo di dignità regale, verrà di sorpresa, occuperà il regno con una frode, le forze armate saranno annientate davanti a lui, sarà stroncato anche il capo dell'alleanza, eccetera, va avanti così. sua potenza e il suo ardire, versetto 25, lo spingeranno contro il re del Mezzogiorno con un grande esercito. Il re del Mezzogiorno verrà a battaglia con un grande e potente esercito, ma non potrà resistere, perché si ordiranno congiure contro di lui. Versetto 29, al tempo determinato verrà di nuovo contro il paese del Mezzogiorno. Ma questo è detto come se fosse una profezia, ma è un racconto, è un'allusione, la profezia viene a un certo punto solo, qui sono allusioni a fatti che tutti sapevano cos'era, ma dette in modo volutamente allusivo. Contro di lui verranno contro, dunque, al tempo determinato verrà di nuovo contro il paese del Mezzogiorno, l'Egitto. Ma quest'ultima impresa non riuscirà come la prima. Verranno contro di lui le navi dei Chittim, Chittim sono i romani, ed egli si sentirà scoraggiato e tornerà indietro, e per questo si volgerà infuriato e agirà contro la Santa Alleanza Israele. Qui si fa riferimento, però prendiamo molto tempo, a un episodio famoso, ecco, che perché lui arrivò in Egitto e aveva la vittoria in mano, aveva tutto l'Egitto sotto di sé, se non che Roma era alleata dell'Egitto a quel punto, e quindi Roma mandò una delegazione, non un esercito, senatori, mi pare, non so chi fosse, delegazione che arrivò e disse ad Antioco che si ritirasse in pace, che lasciasse stare l'Egitto perché era protetto da Roma. Naturalmente Antioco non voleva, e quindi pare, si racconta che la delegazione romana, cioè anche lui, non dava la risposta, e quindi pare che il senatore romano, che l'incaricato, facesse un cerchio nella terra attorno ad Antioco dicendo: tu non esci da qui se non dai una risposta a Roma. E dovette prendersi su e tornare indietro. Per questo dice: eri infuriato perché dovete cedere, perché aveva paura di scontrarsi con Roma, evidentemente. Quindi bastò una delegazione, lui si ritirò, torna, eccetera. Comunque, qui c'è, andiamo avanti ancora, al versetto 32, con lusinghe gli sedurrà coloro che avranno tradito l'alleanza, ma quanti riconoscono il proprio Dio si fortificheranno e agiranno. I più saggi, e questo è molto interessante, questa, ve lo faccio notare questo linguaggio, i più saggi, cioè in ebraico i maschilim, diventa famoso questo, i più saggi tra il popolo ammaestreranno molti, ma cadranno di spada, saranno dati alle fiamme, condotti in schiavitù e depredati per molti giorni, sulle persecuzioni e il martirio. Mentre così cadranno, riceveranno un piccolo aiuto. Probabilmente, non si sa, questo piccolo aiuto sono i Maccabei che Daniele tratta in questo modo, piccolo aiuto, perché era contrario alla guerra armata, come molti. Quindi i Maccabei rappresentano invece una decisione di resistenza armata non condivisa da Daniele e dal suo ambiente. Molti però si uniranno a loro, ma senza sincerità. Alcuni saggi, notate che usi questa parola, cadranno perché fra loro vi siano quelli purificati, lavati, resi candidi fino al tempo della fine, che dovrà venire al tempo stabilito. Va bene. A questo punto dobbiamo forse fissare una conclusione importante. Per parlare della fede, parliamo della fede, nella risurrezione escatologica dei morti, voi vedete che dobbiamo aggiungere un altro termine, che è martirio. Questo dice il contesto in cui si esprime, in cui emerge come fondamentale la fede nella risurrezione dei morti. Il contesto è quello del martirio. La fede nella risurrezione emerge nel contesto della persecuzione e come espressione di fedeltà sino alla morte al Dio fedele dell'alleanza. Ecco, volgiamoci adesso al secondo libro dei Maccabei, capitolo 7. Questo testo, Maccabei, secondo Maccabei 7, questo testo rappresenta il più antico racconto dettagliato di martirio e diventerà il modello della successiva letteratura di martirio sia ebraica che cristiana. Qui abbiamo il testo più antico, così ampio, così vasto. Guardiamo allora Maccabei 7. 2 Maccabei 7. Dunque sono le 9. Sono le 9:20. Leggiamo. Ci fu anche il caso di 7 fratelli. Voi lo conoscete bene questo testo? Tutti lo conoscono? No? Beh, leggiamo. Ci fu anche il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re a forza di flagelli e nervate a cibarsi di carne suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. Allora il re, irritato, comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. Appena queste divennero roventi, il re comandò di tagliare la lingua a quello che si era fatto loro portavoce, di scorticarlo e tagliargli le estremità sotto gli occhi degli altri fratelli e della madre. Dopo averlo mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Mentre il vapore si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortarono a vicenda con la loro madre a morire da fuoco, dicendo: il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi, come dichiarò Mosè nel canto della protesta, apertamente, con queste parole: e dei suoi servi avrà compassione. Questo testo lo vedremo. Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano allo scherzo il secondo. Questa descrizione, cioè questo quadro, è difficile da collocare. Dove è avvenuto? C'è la presenza di Antioco? Dove? In Siria? Damasco, però bisogna aggiungere che è realistico da altre fonti, cioè queste torture tremende sono realistiche, cioè le facevano. Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano allo schermo il secondo, e strappatagli la pelle dal capo con i capelli, gli domandavano: sei disposto a mangiare che il tuo corpo venga straziato in ogni suo membro? E gli rispondendo alla lingua dei padri, protestava: no. Perciò anche lì subì gli stessi tormenti del primo. Giunto all'ultimo respiro, disse: tu, o scelerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Notate le espressioni. Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: dal cielo queste membra, dal cielo ho queste membra, per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Ovviamente la situazione corporale che è lo stesso re, i suoi limitari, eccetera. Il quarto dice: è preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita, ma ci sarà una risurrezione per la morte, la seconda morte. Subito dopo condussero il quinto. Dunque il quinto dice: tu hai potere sugli uomini e sebbene mortale fai quanto ti piace, ma non credere che il nostro popolo sia stato abbandonato da Dio. Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e la tua discendenza. Poi c'è il sesto, che dice: non illuderti stoltamente. Notate queste espressioni su cui torneremo brevemente. Noi soffriamo queste cose per causa nostra. C'è il problema. Perché abbiamo peccato contro il nostro Dio. Perciò ci succedono cose che muovono a meraviglia. Ma tu non credi di andare impunito dopo aver osato combattere contro Dio. Cioè noi, e quindi è Dio che dispone le nostre sofferenze, ma nello stesso tempo tu combatti contro Dio. C'è questo punto importante. E così via, guardiamo ancora più avanti, versetto 23, senza dubbio il creatore dell'universo che ha plasmato l'origine dell'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita. Questa è la madre che parla così ai figli. Ecco. Vediamoci. Ecco, dico una cosa ancora e poi facciamo un intervento, che a questo punto è necessario. Dico una cosa ancora su questo capitolo, un'osservazione. C'è una chiara concatenazione di idee, cioè uno sviluppo, nei discorsi dei sette fratelli martiri. Quindi riassumiamo un po'. Il primo fratello enuncia il principio fondamentale a cui tutto deve essere sottomesso, cioè è preferibile la morte che violare la Torah. Questo è una cosa enorme, decisione molto importante. Preferibile la morte che violare la legge, la Torah. Dobbiamo immaginare che i martiri tenessero fisso, anzi è citato, come abbiamo visto, è citato in modo esplicito, volutamente, lo sguardo sulla promessa della Torah, cioè del cantico di Mosè, che è stato citato, ricordate qui, all'inizio, al versetto, questo è un riferimento molto importante, al versetto 6, il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi come dichiarò Mosè nel canto della protesta. Allora, il canto della protesta e i versetti interessati li guardiamo, è Deuteronomio, questo è il canto della protesta, cioè il cantico che Mosè insegnò a Israele prima di morire, perché fosse sempre con una specie di riassunto della Torah, fosse sempre con loro, in modo che non dimenticassero l'impegno dell'alleanza con Dio. Quindi da imparare a memoria in questo modo. Deuteronomio 32, i versetti sono il 36 e il 39, cui fa riferimento qui il martire. Così vediamo, stiamo vedendo dei testi già interpretati, a cui si fa riferimento, e interpretati come promesse della risurrezione dei morti. Non dobbiamo discutere se Mosè aveva in mente quello. La cosa che importa è che vengono citati, interpretati per questo. Questi testi provano la promessa di Dio per la risurrezione dei morti. Il testo della Torah qui. Appunto il versetto 36 dice così: perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione, è il testo citato, quando vedrà che ogni forza, notate però il contesto, bisogna leggere ancora, quando vedrà che ogni forza è svanita, la morte, e non è rimasto né schiavo né libero, allora dirà, eccetera. Poi guardiamo il versetto 39: ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me, sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco, io do la morte e faccio vivere e do la vita. Quindi quando non ci sarà più, ogni forza sarà svanita, io interverrò. Quando ogni forza, e sono io che do la vita, è tutto in mano mia. Questa è il riferimento del martire è a questo testo come una chiara promessa da parte, un impegno da parte di Dio a risuscitare, cioè a vendicare, usiamo i termini biblici, perché così è anche utile, a vendicare. Questo è il senso della vendetta, eh? Per questo c'è la parola vendetta nella Bibbia. Vendicare i martiri, cioè come vendicare? Con la risurrezione. A dar loro ragione. Questa è la vendetta di Dio. Bene, il secondo fratello confessa la sua fede nella risurrezione per la vita eterna, il terzo aggiunge che nella risurrezione riceveranno le loro membra integre, il quarto fratello, quindi risurrezione chiaramente dei corpi, ma è molto esplicito qui, quando nel mondo giudaico, come in questi contesti, si parla di risurrezione dei morti, si parla di risurrezione dei corpi. Poi come si deve concepire questo è un altro problema, ma noi risurrezione dei corpi. Paolo ha dei problemi a far capire questo punto quando si trova nel mondo greco. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Il problema di Paolo lì è questo. Non possiamo adesso però passarlo. E quello è il problema di Paolo, cioè che tant'è vero che la Paolo argomenta, se ci pensate stranamente, ma non stranamente, argomenta dicendo, allora, se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Intendendo, se non c'è la risurrezione dei corpi, neanche Cristo è risorto. È chiaro che erano tutti credenti in Gesù e quindi erano tutti confessavano la risurrezione, ma evidentemente interpretavano la risurrezione in un certo modo. Mentre un ebreo lo interpreta chiaramente i corpi, poi dopo c'è da discutere con il senso, i corpi, quali corpi. E così via, andando avanti, tutte le idee precedenti sono riassunte anche dalla madre, adesso salto un po', e dal settimo figlio, i versetti 27 e 38. Abbiamo anche sottolineato un punto per cui vorrei tornare un attimo, cioè che, va bene, questo lo affrontiamo dopo, facciamo una pausa in questo momento, qualche minuto, non ci vorrà molto arrivare.